Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
L'utilizzo spasmodico da parte degli adolescenti, dei bambini, dello smartphone e dei social sta causando danni veramente importanti che poi dovremmo curare nel corso degli anni col sistema sanitario.
Cellulare vietato fino ai 12 anni di età. Ecco la nuova proposta di legge.
Lei è Laura Vallaro, 20 anni, di Chieri, in Piemonte. Ha scelto di vivere senza il cellulare.
Perché mi svegliavo con il telefono in mano e mi addormentavo col telefono in mano, non ero in grado, quindi ha vinto lui, non ero in grado di non farlo.
Noi ci siamo più volte espressi, prendendo anche posizioni non sempre favorite a tutti, sul fatto che necessariamente, prima o poi, è ora che prendiamo coscienza del fatto che l'evoluzione digitale non è qualcosa che appartiene ai tempi ultimissimi, è qualcosa che ormai attraversa l'umanità da qualche decennio. Questo è un tema molto difficile a digerire, perché ancora si parla di nuove tecnologie, ancora si parla della digitalizzazione delle nostre attività quotidiane come se fosse un'attività che appartiene quasi a una specie aliena, non quella che ha popolato questo pianeta dalle origini ai tempi nostri. Mi sono sempre portato dietro come amico e partner per parlare di questi temi, tra gli altri Stefano Moriggi. Stefano Moriggi nasce come mio amico, abbiamo scritto un libro assieme, quindi è inutile che neghiamo la nostra amicizia. È uno storico, un filosofo della scienza, oggi è professore associato di cittadinanza digitale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Stefano, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
È sempre più lungo presentarti perché i tuoi titoli diventano sempre di più. Però quanti anni sono?
Da
quanti anni sono che noi tocchiamo questo tema? Più o meno, che ci poniamo il problema del fatto che è un passo fondamentale nella evoluzione umana quella di averci una dimensione digitale che cambia i nostri rapporti, le nostre relazioni, le nostre percezioni spazio-temporali, la nostra consapevolezza di vivere in un corpo.
In termini ufficiali dovrei dire il 2009, da quando abbiamo pensato e scritto quel libro che si chiamava Perché la tecnologia ci rende umani.
Parliamo di memorie di azioni comuni compiute 20-25 anni fa, ancora oggi è l'attualità, il tema del giorno. Il terribile e cruento processo di disumanizzazione soprattutto dei giovani attraverso le tecnologie. Io mi sono occupato una settimana fa di quella crociata abbastanza ridicola della costituzione di una possibile milizia della costumanza digitale, costumatezza digitale, raccolta di firme di personaggi famosi per togliere il telefono cellulare ai minori di 14 anni, di porre limiti e via dicendo. E ci hanno creduto tutti, è vero, sì, un'esposizione prolungata agli strumenti digitali chiaramente crea dei problemi cognitivi se nessuno si occupa di questo rapporto, soprattutto nei minori. Ma da qui alla sottrazione dell'oggetto, mi sembra quasi una sorta di nuova campagna moralizzatrice, perché il senso etico, la moralità, il ben pensare si è spostato verso questo nemico. Forse è più facile da indicare come nemico, essendo sfumata l'idea che possano esistere i diavoli, i demoni, satanassi e cose del genere.
Sai, il divieto secondo me è una strategia di controllo tipica di chi non ha gli strumenti per affrontare quella che non è solo un'evoluzione strumentale, ma è una rivoluzione culturale, cioè quella della tecnologia. Di recente, all'interno di una scuola di dottorato, l'ESDIT, che è un dottorato di interesse nazionale, ne abbiamo discusso con i nostri dottorandi, le dottorande, i colleghi, tra cui il professor Rivoltella e molti altri, si ragionava sul fatto che appunto medicalizzare l'utilizzo dei cellulari, esasperando appunto categorie come quelle di uso e abuso, è la denuncia di chi insiste a considerare questi strumenti come qualcosa che si può usare oppure no, e che magari l'obiettivo delle persone responsabili sia quello di tutelare una qualche idea di umanità percepita come una reliquia da conservare. Ma l'umano evolve, ed evolve anche attraverso gli strumenti di cui si è dotato, nel bene e nel male. Quindi acquisire questa lettura più dinamica della nostra storia, come appunto noi tempo fa avevamo provato a fare con quel libro, forse è un progetto di ricerca più promettente, capace anche di cogliere quelle che potrebbero essere le criticità insieme all'opportunità, tenendo conto che quest'ottica ci consente di vedere come molto spesso l'opportunità è l'altra faccia della criticità, del rischio, e noi dobbiamo imparare a gestirle in quanto tali, non a medicalizzare il tutto, non a vietare, non a dire ma il cellulare produce disagio sociale o addirittura cognitivo, perché ci sono dei casi dove effettivamente si può e si deve parlare di patologia.
Stefano, lo metti in mano a un bambino, lo metti in mano a un bambino, diciamo, di un anno, due anni, lo lasci solo con quell'oggetto in mano fino a, diciamo, all'età scolare. È logico che quel cervello ha un processo cognitivo abbastanza alterato rispetto a un bambino che comunque socializza, ha altre integrazioni di conoscenza oltre quello che prende sul telefono. È logico, ma è logico, figurati.
Questo lo sapevamo, quanti anni si è parlato dell'istupidimento di bambini abbandonati davanti allo schermo televisivo.
Figurati, io sono figlio di quella generazione, ma a miei tempi ancora peggio. Leggi con gli stupidi fumetti, per i miei fratelli più piccoli, stupidi fumetti giapponesi, fatti col computer invece che disegnati a mano. Dovevano guardare tre porcellini come hanno fatto il loro fratello maggiore, via dicendo. Se risaliamo indietro nella notte dei tempi, sempre è stato qualcosa che di generazione in generazione corrompeva i giovani, sempre è stato qualcosa, figurati. Solo in questo momento è qualcosa di molto più profondo e molto più capace di mutazioni rispetto al passato.
Perché... sai, quando le tecnologie ci mostrano che effettivamente i cambiamenti sono in corso e noi non abbiamo le categorie più giuste per comprendere e gestire questi cambiamenti, la strategia appunto è quella della difesa. Allora si ricorre invece di studiare al divieto. Devo dire, se me lo consenti, che ho trovato perlomeno stravagante, e uso un eufemismo, vedere anche volti noti del mondo dello spettacolo o, per così dire, della cultura prestare la loro faccia alla meno fondata, diciamo così, delle iniziative per provare a integrare o a gestire in maniera sensata.
Sì, però Stefano, devi vedere, allora, se vedi questa famosa petizione, poi le petizioni fatte online le può fare chiunque, oggi posso fare raccogliere firme contro Morigi, trovo immediatamente qualcuno che mi firma, ma non cambia nulla. È, diciamo, l'associazione che gestisce tutta una serie di artisti, sono gli artisti più importanti in questo momento del cinema, dello spettacolo, del teatro, probabilmente sono andati a dire firmate contro qualcosa che spappola il cervello ai bambini. È chiaro che uno dice sì, subito firmo, certo che firmo, senza porsi domande, sei la parte dei buoni. Solo essere dalla parte dei buoni non basta oggi, bisogna saper fare le cose con un minimo di conoscenza. Con te abbiamo spesso parlato dei problemi della scuola, cominciamo proprio dagli inizi, perché questo tentativo è per deresponsabilizzare le famiglie. Cioè, le famiglie non devono avere loro la responsabilità di quello. Vabbè, ma allora chi deve avercela non si sa. Lo Stato dovrebbe proibendo, quindi riporta a una immaginaria età dell'oro in cui, diciamo, sono le streghe, i folletti, i maghi, le fatine madrine, via dicendo, i bambini crescono felici e contenti, frapi, fiori e coccinelle. Però mi sembra che quando poi entrano nella scuola ricomincia il problema di nuovo, perché gli insegnanti non sempre formati, non sempre adeguati a gestire questo problema, sono davanti dei bambini con cervelli strutturalmente diversi rispetto a 3-4 generazioni fa, mica dico rovinati, ma strutturati in maniera diversa. E se c'è un interlocutore che non capisce questo linguaggio, non capisce questo tipo di evoluzione, come può quel bambino usare al massimo i benefici della contemporaneità in cui sta vivendo?
Beh, sai, giustamente dici tu, ci sono ricerche che lo dimostrano, le famiglie spesso non hanno le competenze per accompagnare, no? Un utilizzo sensato delle tecnologie. D'altra parte, in molti casi anche i docenti hanno bisogno di formazione, però di nuovo, come tutti abbiamo letto sui giornali, ascoltato alla televisione, è intervenuto il divieto e il cellulare non può essere usato per volontà del ministro neanche per fini didattici nei primi anni della scolarizzazione. E allora
questo sarebbe molto comprensibile, in pieno rispetto, poi ogni ministro decide quello che di sua competenza, prendendosi anche le responsabilità, ma questo secondo me denuncia una grave carenza fronte docenti, perché che non siano lo strumento ideale per fare docenza lo capisco, soprattutto per le limitate dimensioni del suo monitor in cui è difficile farle, ma un cellulare lo puoi collegare a uno schermo, a una lavagna, puoi interagire, puoi mostrare delle immagini, puoi aiutare a fare delle ricerche, puoi collegare ragazze di sistemi di intelligenza artificiale complessi, spiegargli esattamente come si lavora in questo caso. Non è che...
Sai, molto spesso gli adulti e anche gli adulti che hanno dei ruoli e delle responsabilità istituzionali non sanno, come molti giovani sanno, che l'ultima cosa che si fa col telefono è telefonare. Lo smartphone potenzialmente è un piccolo laboratorio, ci puoi immaginare, come tu giustamente evocavi, una serie di attività. Certo, i docenti devono essere formati per poterlo sfruttare in questa direzione.
Se io mi trovo in viaggio, ci posso scrivere un articolo facendo le ricerche, analizzando le fonti, scrivendole e mandandole al mio giornale. Un ragazzo può fare un minimo di lavoro scolastico con un telefono, secondo me.
Assolutamente.
In mancanza d'altro. Sì. Avesse un tablet sarebbe meglio, è chiaro, ma non puoi pretendere tutti se lo comprano. Intanto usa quello che hai.
Purtroppo però l'esito di certe scelte è quello che lascia i ragazzi da soli nella gestione di queste tecnologie, fuori dalla scuola, docenti non formati, famiglie non sempre in grado appunto di accompagnare un uso sostenibile di queste tecnologie, ragazzi, ragazze, bambini lasciati da sole. Se è questo lo scenario che si prospetta, auguri a tutti, insomma. Io preferisco quelle iniziative, e ce ne sono sul territorio italiano, anche a livello istituzionale, che dalla scuola arrivano fino all'università, dove invece si prova a prendere atto del fatto che le tecnologie sono qui per restare e si prova a gestirle per immaginare ecosistemi di relazioni, di formazione, dentro cui immaginare un futuro possibile. Di recente uno dei padri nobili dei cosiddetti media studies diceva, in un convegno internazionale che si è svolto alle Zorre, smettiamola di avere questo atteggiamento semplicemente difensivo, proviamo a essere proattivi, creativi nell'uso delle tecnologie. Potrebbe essere la strategia per educativa in sé, per cogliere le opportunità ed eventualmente anche allontanare da quegli utilizzi poveri, insignificanti, che talvolta i ragazzi, soprattutto quando lasciati soli, possono anche essere condotti su sentieri, diciamo così, critici o pericolosi.
Allora, nelle scuole, tu sai meglio di me perché è il tuo campo, c'è un problema innanzitutto strutturale. Le scuole italiane collegate con una rete a fibra o con una buona possibilità di passare dati sono pochissime, molte scuole si arrangiano con i dati del telefonino del professore, e questo è già il problema. In attesa che arrivi Elon Musk, certo, che ci dia tutti una rete velocissima, questa è la situazione. Poi c'è un altro paradosso, enorme paradosso, che accenniamo soltanto, poi riprendiamo in seconda parte anche con altri ospiti, è che paradossalmente tutta la politica ormai si muove con sistemi di gestione autonoma, nel bene o nel male, molti si strangolano con le loro stesse budella, ma tutta la comunicazione politica ormai è fatta in maniera indiretta rispetto alle fonti ufficiali, non parla più il portavoce per il ministro, per il politico, manda il messaggio nei suoi social, cioè poi i social media manager che spendono sempre la colpa degli svarioni e via dicendo. Quindi la politica ormai usa questi strumenti. Tutte le relazioni degli adulti ormai sono basate su questi strumenti. La gente parla, colloquia, svolge rapporti di lavoro, rapporti ludici, allaccia relazioni, distrugge relazioni attraverso questi sistemi. Quello che ci si domanda, perché i ragazzi in questo, diciamo, paese dei balocchi in cui si muovono gli adulti, non dovrebbero arrivare con degli strumenti già raffinati in questa direzione. Poi ci fermiamo un attimo, sospendo la risposta dopo le informazioni della... I don't mind.
Dialogue.
Riprendo con Stefano Morigi la chiacchierata ci stiamo facendo sui paradossi della digitalizzazione e della evoluzione digitale nella nostra società, soprattutto nella scuola, nel luogo dell'apprendimento in cui si dovrebbe tener conto che il mondo sta cambiando. Ricordo che Stefano Morigi è storico, filosofo della scienza e professore associato di cittadinanza digitale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Poi presento anche il secondo ospite, con cui mi scuso perché l'ho lasciato come muto testimone nella prima parte, ma devo creare il contesto con Stefano Morigi. Professor Tommaso Minerva, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Il professor Tommaso Minerva è ordinario di statistica, direttore del centro Interateneo Edunova e coordinatore di Edunexit. Lei mi sembra sia già un passo avanti rispetto alla chiacchierata che stiamo facendo. Diciamo, il suo compito, la sua missione è quella di lavorare in ambito universitario negli Atenei, che paradossalmente oggi, siccome siamo circondati da università online, ci sembra che l'università è già avanti, ma forse le cose non stanno proprio così. Mi può parlare di questo progetto? Così diamo l'integrazione rispetto a quello che dicevamo, poi torniamo al problema generale.
Sì, grazie. Le cose non stanno proprio così, perché anche l'università è un luogo in cui si vivono delle resistenze da molti anni e tutti i giorni. Tuttavia, negli ultimi tempi si stanno sviluppando delle iniziative interessanti e importanti, come quella di Dunext, che è una rete di 35 e 5 AFAM, che ha proprio un obiettivo strategico di integrare l'utilizzo delle tecnologie, anche quelle più avanzate, come intelligenza artificiale, realtà virtuale, all'interno del processo formativo, con obiettivi strategici di fondo, quali flessibilità del percorso formativo, ubiquità, diciamo qualcosa che possa rendere questa università, questo mondo universitario, un po' più proiettato nel futuro rispetto a quanto non lo sia stato precedentemente.
Ecco, com'era la situazione? Lei è professore di statistica, quindi i numeri sono il suo campo. La situazione in generale, noi abbiamo parlato di scuola primaria, abbiamo parlato di scuola secondaria, spesso con Morigi, sull'università non ci siamo mai molto espressi. Viene da pensare che l'Ateneo dovrebbe essere la punta più avanzata rispetto all'innovazione, ma il nostro è un problema nazionale o in realtà è ancora, diciamo, indietro l'università generalmente come istituzione, per come è strutturata, per le sue liturgie, per i suoi meccanismi? È, diciamo, c'è una sorta di antitesi fisiologica alla digitalizzazione?
No, questo a mio avviso è un problema nazionale che non si riscontra negli altri paesi europei o nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti, nel Nord America, ma anche nel Sud America. E il nostro ambiente...
Anche, mi scusi, la interrompo, perché l'evoluzione digitale nasce proprio in delle università, alla fine è nata nelle università.
Esattamente, nasce nelle università, si sviluppa nelle università, trova alimento nelle università. Nelle università italiane fino ad ora, poi anche tutta l'esperienza del Covid ce lo dimostra, ha sempre manifestato delle grossissime resistenze culturali, che era quello che stava mettendo in evidenza lei. Ci sono state e ci sono ancora delle grosse resistenze rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali. Il Moloch, no, della didattica in presenza è stato un Moloch che ha accompagnato i 2-3 anni del Covid. Per fortuna adesso in Italia si sta rendendo conto che gli studenti sono diversi, appunto, vengono da una formazione, da un'educazione, da un utilizzo, da un'attitudine verso gli ambienti digitali molto diversa rispetto alle nostre generazioni, e sono degli studenti che continuamente chiedono di avere delle relazioni, degli strumenti, delle attività, anche utilizzando gli strumenti digitali. L'esplosione dell'università online è evidente, questo da statistico, in questi ultimi 2-3 anni abbiamo riscontrato un'esplosione delle università telematiche, che non sempre sono, diciamo, gradite oppure offrono
non corrispondono, diciamo, al modello di evoluzione digitale del sistema universitario. Non è solo quello che...
No, non è solo quello,
che se no sarebbe facile. I ragazzi studiano a distanza, tutti smart working, come esattamente il corrispondente smart working, è risolto il problema. Non è esattamente quello.
No, non è esattamente quello. Ecco, quello che
quello che ti si vuole affermare e mettere in pratica, non con una semplice sperimentazione, ma con un'adozione su larga scala, è appunto un modello in cui gli strumenti digitali fanno parte integrante e, sottolineo la parola, normale della vita universitaria di uno studente. Quindi integrati all'interno del processo universitario, del processo formativo, integrati all'interno anche di un modello formativo completamente diverso, che scardina quelle che sono state le tradizioni di ormai di centinaia di anni.
Ma io capisco perché l'ha detto il Moloch. In questo caso il Moloch è più consistente, non è soltanto basato su un pregiudizio, che alla fine possiamo capirlo, abbiamo circostanze storico-ambientali del nostro paese che tendono comunque a indurci alla conservazione, ma in questo caso è proprio il sistema, l'organizzazione, il meccanismo che anima, che promuove, che gratifica il sistema universitario, che si trova essere messo in discussione.
Esattamente, proprio questo è il tema, provare a cardinare o perlomeno a introdurre qualche granellino di sabbia in questo sistema, introducendo anche delle metodologie innovative, insomma, facendo in modo, per esempio, che non esistano più gli insegnamenti, il corso come li avevamo immaginati prima, no? ma che esistano dei cluster educativi in cui lo studente ha ampia flessibilità e però siano fortemente focalizzati a sviluppare delle competenze, anche questa è parola strana nell'università, perché l'università fino ad ora ha sempre sviluppato delle conoscenze quando è andata bene. Quindi insomma è un modo per procedere, fare in modo che il mondo digitale, il mondo in presenza, cioè se vogliamo utilizzare questa stanchissima dicotomia, possano integrarsi e utilizzare, offrire il meglio di se stessi agli studenti e alla formazione, anche trasformando il modo con cui l'università è organizzata, anche trasformando quelle che sono le liturgie di cui parlava.
Che mi sembra la cosa più difficile poi a mettere in discussione, perché l'essenza è basata su quello. Se lei sente poi gli assistenti universitari, i ricercatori, i giovani professori, l'accesso alla docenza, i concorsi, dicendo, è tutto un sistema che in realtà è a monte difficile da superare, al di là proprio del fatto che poi ci si evolga. Si evolva dal punto di vista di cultura digitale. Questo mi sembra il grosso nodo, il grosso problema proprio endemico, tipico del nostro paese.
Sono pienamente d'accordo, infatti il punto è scardinare quella che è una, provare a scardinare da un'angolatura particolare quella che è tutto un sistema di liturgie che sono insite all'interno del sistema accademico. Noi l'abbiamo chiamato con un pizzico di esuberanza l'università del futuro, però è quello verso cui vogliamo tendere, un'università che sia davvero al passo con i tempi, non soltanto sull'aspetto tecnologico. L'aspetto tecnologico è solo un veicolo, il mondo digitale è un veicolo per indurre queste trasformazioni.
Lì basta investire, se uno può investire, trasforma un ateneo tecnologico, è questione di investimenti, ma non basta secondo me avere un'astronave se uno poi non la sa pilotare, non sa quale direzione portarla.
Sì, oppure se la sa pilotare poi la manda su Marte quando vuole andare su Giove, insomma, quindi non è un modo riduttivo dell'utilizzo delle tecnologie quello che vogliamo fare. Cioè, non vogliamo trasformarci in atenei telematici, ecco, questa è la cosa che assolutamente non vogliamo
questo
fare.
Questo mi sembra di capirlo. Stefano Moriggi, una battuta, poi approfondiremo anche su questo progetto, mi sembra molto interessante. Però vedi, è lo stesso tipo di problema portato poi a livello superiore. Abbiamo sempre parlato di scuola, adesso parliamo di università. L'innovazione tecnologica, penso sia questione di investimenti. Se io potessi investire tanto su università, trasformerei in una cattedrale tecnologia meravigliosa, super cablata, strutturata in modo che le persone abbiano tutto a loro disposizione. Però dopo, se dentro hai come dei ciechi, delle persone non sanno muoversi, non vedono le strumentazioni, non vedono le pareti, non vedono nulla, è totalmente inutile. Quindi alla base è proprio un problema culturale profondo.
Assolutamente, io lo ripeto
fino a, all'ossessione, cioè non bisogna mai confondere quello che è un aggiornamento degli strumenti e delle conoscenze per gestire questi strumenti, da invece quella che a me piace chiamare una cultura tecnologica, che è proprio quella forma, chiamiamola, di consapevolezza critica con cui proviamo a riprogettare l'esistente, cioè lo spazio e il tempo delle nostre vite in contesti formativi, in contesti professionali, in contesti privati, con queste tecnologie che, ci piaccia o non ci piaccia, evolvono ed evolvono rapidamente. Invece che farsi prendere dall'angoscia e rifugiarsi in strategie di controllo, di divieto, che mettono più a posto le coscienze che i problemi, credo che il compito di tutti, ma soprattutto di chi come noi di professione si lavora in contesti educativi, o anche di chi come te, per esempio, lavora in contesti comunicativi, è quello di approfondire, studiare, condividere il più possibile questa idea che la tecnologia è una questione di cultura e non semplicemente di investimenti da seguire con corsi di formazione che ci aggiornano sulle ultime app di intelligenza artificiale.
Fermiamoci un istante, Stefano, dell'area di informazione del traffico, lo prendiamo tra un istante. Allora ripresento ancora i miei ospiti, il professor Tommaso Minerva, che è ordinario di statistica e dirige il centro interateneo d'UNOVA e il progetto d'UNEXT, di cui ci ha già parlato ma ne parleremo ancora, e Stefano Morigi, storico, filosofo della scienza e professore associato di cittadinanza digitale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Allora, professor Minerva, vediamo di entrare un po' nello specifico, ci spiega qualche meccanismo, come funziona, come pensa perlomeno sulla carta di elaborare e articolare questo progetto EduNext. Abbiamo già capito che c'è un problema culturale, ma facciamo finta che su quello ci si lavora. Da un punto di vista poi attivo e concreto, quali saranno i passi da fare in avanti?
Intanto sottolineo che è un progetto su cui abbiamo lavorato in oltre 200 persone, quindi è un progetto su cui c'è stata una grandissima condivisione all'interno degli Atenei.
È un progetto istituzionale, cioè non è che ve lo siete inventato, nel senso che c'è tutto l'appoggio, è un progetto,
istituzionale, ed è anche finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'interno dei piani di innovazione previsti dal PNRR, quindi è un progetto che ha coinvolto a livello istituzionale tutti gli Atenei, con gruppi di lavoro estremamente competenti e numerosi. I tempi e i modi con cui stiamo immaginando il tutto è di utilizzare questo anno scorso 24-25 per progettare i percorsi formativi e poi avviare tutta l'attività proposta formativa innovativa a partire dal 25-26 e poi completarla nel 26-27. Proposta innovativa che, come dicevo, riguarda non soltanto l'utilizzo di ambienti digitali. Gli ambienti digitali, come sottolineavo prima, sono un veicolo, un punto d'appoggio, ma una completa riprogettazione dei percorsi formativi basandoci su una strutturazione molto più flessibile di quella a cui abbiamo assistito negli ultimi 50-60 anni, cercando di valorizzare per quanto sia opportuno sia i momenti in presenza, quindi dedicati fortemente ad attività collaborative, attività di laboratorio, attività creative, e i momenti online più dedicati invece alle attività descrittive e divulgative. Quindi insomma,
quanti atenei sono coinvolti? Ma lei aveva già detto, professore, quanti
35 atenei e 5 AFAM. Gli AFAM sono gli enti di alta formazione artistico-musicale, perché c'è anche un tema di creatività e di arti performative.
Però la domanda è da fare: hanno mandato totale di poter agire secondo quella che è la direzione più opportuna secondo loro? Non c'è una difficoltà oggettiva di andare contro quelli che sono regolamenti nati? Cioè loro hanno tabula rasa, possibilità di ricostruire come pensano che sia la strada migliore per evolversi?
Allora, io credo che intanto chi sta partecipando, gli atenei che stanno partecipando lo stanno facendo in maniera estremamente consapevole del passo che stanno compiendo. C'è un punto però che tutte le nostre proposte non vanno a sostituire l'università e diventano percorsi aggiuntivi o di trasformazione di iniziative presenti all'interno.
Sì, cioè si costruisce una struttura parallela a quella tradizionale e vedere esatto. Come funziona, che mi sembra una cosa reale, sì. Cioè l'evoluzione avviene pari passo, poi a un certo punto si confronteranno i due sistemi e si vedrà di convincere
oppure,
tutti.
Come io spesso dico in giro in maniera analogica, e comportiamoci come l'industria di cioccolatini: la Ferrero produce il Rocher, produce i Kinder, esistono prodotti differenziati per esigenze differenziate, per tipologie differenziate, proviamo a impattare, a innescare delle iniziative per catturare entrambi i compratori, insomma questo come analogia. Quindi non sostituire, provare a inserire degli elementi di innovazione con la speranza molto consapevole che questi possano ingenerare delle processi virtuosi anche nel resto dell'università tradizionale. Quindi il processo è questo: non vogliamo sostituire l'università, vogliamo creare qualcosa di innovativo, capace di confluire, capace di ibridare l'università.
Cioè la speranza che si crei una maggiore attrattiva, che poi alla fine esatto. Sarà l'università più figa da frequentare, quindi si andrà lì perché sì. Si ha l'impressione che lì si parla con un linguaggio che è un linguaggio internazionale, non un linguaggio sì. Strapaesano come può essere.
La nostra scommessa è che non solo appaia più figa, ma che lo sia realmente, poi insomma questo perché altrimenti avremmo perso in partenza.
Stefano Morigi, te come vedi questo tipo di direzione? Perché se le cose vanno come ci auguriamo che vanno, avremo un'università stratosferica già proiettata. Non voglio dire nel futuro, perché da provinciali è nel futuro, proiettata nel mondo come gira il mondo al di fuori dei nostri confini, molte volte semplicemente, ma la scuola primaria e secondaria rimarranno ancora al tempo di Garrone e di Franti.
Proiettata nel presente mi verrebbe a
certo.
Dire, cioè, prossima fermata presente. Io la vedo questo progetto in particolare ed UNEX e tutte le iniziative che potranno muoversi in questa direzione come un'enorme opportunità. L'università da sempre nella sua storia è stata un'officina di idee, di metodologie, si è sempre messa in discussione, ha accettato la sfida dei tempi, è molto cambiata, basterebbe appunto ripercorrere le vicende storiche, e non vedo perché noi, a fronte di un tempo sconvolto per certi versi da tante evoluzioni, da tanti cambiamenti, dentro l'università non si debba ragionare su cosa si possa migliorare, cosa cambiare, cosa tenere, facendo i conti concretamente con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che fino a qualche anno fa non solo non c'erano, ma magari non erano neanche pensabili. Credo poi che, proseguendo quanto sentivo poco fa, che l'università avrebbe un'altra grande opportunità che appartiene un po' alla sua anima, se mi passi il termine, cioè quella di aprirsi verso l'esterno, di complice, no? Un uso partecipato e diffuso, esteso del digitale, di condividere le competenze che ha dentro le sue mura con il mondo che sta fuori, con la cosiddetta società civile. Penso all'aggiornamento professionale, penso alla formazione continua, penso alla divulgazione, penso alla disseminazione dei saperi, perché le competenze di docenti, ricercatori, dottorandi debbano essere semplicemente, come dire, appannaggio di chi fa l'università per conseguire un titolo, e invece l'università non possa in qualche modo, anche attraverso le tecnologie, aprirsi alla società, ascoltarne i problemi, le questioni, provare a interfacciarsi acquisendo anche i linguaggi più adatti per parlare con il mondo esterno, imparare a comunicare con il mondo esterno. Anche questo secondo me è un grande progetto, passami la parola, politico nel senso migliore del termine, perché l'università ha sempre fatto parte della
politica. Stefano, tu sai, caro Stefano, sai che la politica è quando c'è di più, ci sia di più transeunte nel nostro paese. La politica è molto condizionata all'ideologia e oggi parlare di innovazione significa già mettersi nella parte del progresso. Progresso vuol dire progressista, che è un termine usato in termini deleterio, quindi ritorniamo ai vecchi antichi valori. Quindi c'è solo da sperare che qualcosa accada di concreto e di reale. Io intanto ringrazio Stefano Morigi, ringrazio Tommaso Minerva, grazie, due professori che oggi ci hanno illuminato, e ci sentiamo presto quando ci saranno evoluzioni in questo tema. Alla prossima.